Zampe, Pet Wellness Academy, il podcast di Clinica San Marco.
E benvenuti a tutti, una nuova puntata di Zampe, il podcast di Clinica Veterinaria San Marco di Ravenna. Immancabile il dottor Medri, già collegato con Kiwi, e oggi andiamo a parlare di qualcosa che è veramente sempre chiaro, poco chiaro sotto alcuni aspetti o molto chiaro per alcuni, no? Perché ci sono sempre quelli che pensano di saperne un po' più di tutti. Questo è il tema dei temi, secondo me, sugli animali, e parliamo di alimentazione legata al benessere dei nostri amici. Quindi, dottore, partiamo subito a bomba col super classico: crocchette, umido, barf, pro e contro di ciascun approccio alimentare.
È uno dei temi principali che si tiene al parco quando si va a passeggio col proprio cane, nelle aree di sgambamento. Quello è il tema costante di tutte le giornate. Comunque sia, quello che è chiaro per tutti oramai è che c'è una dieta che possa andare bene per tutti i nostri animali, cani, gatti, che sia, non esiste, non c'è. E quindi noi dobbiamo utilizzare quella dieta che è per il nostro cane, per il nostro gatto, perché le esigenze cambiano, sono soggettive come per noi umani. Lo sappiamo, ci sono prodotti che noi umani non possiamo mangiare, che la digestione diventa più difficile che non di altri, e in alcuni soggetti lo è di più, in altri di meno. Così vale per i cani, quindi, e anche per i gatti, che possono mangiare o alimenti conservati, quindi quelli industriali, che possono essere secchi e umidi, oppure la barf, oppure la dieta casalinga, che così come viene definita. Nel nostro caso siamo in Romagna, la dieta romagnola. Quindi purtroppo, per fortuna, io ormai sono a soglia di 43 anni di professione, quindi provengo da quando le diete venivano fatte in assenza di alimenti industriali. Quindi quando ho iniziato la professione, gli alimenti industriali non esistevano. Da lì a pochi anni sono arrivati dagli Stati Uniti tutti i prodotti industriali, e l'inizio è stato una distribuzione a pioggia. Si trovavano tutte le crocchette di una marca rinomatissima che è tuttora ancora in commercio, americana, la quale nella ferramenta veniva venduto, diciamo, sfuso, veniva venduto con la sessola. Una volta in campagna poi c'erano i consorzi agrari, dove chiunque aveva animali da cortile andava a comprare gli alimenti, le granaglie e quant'altro, e anche in questo caso qui veniva dispensato, veniva proposto anche questi alimenti conservati. Da lì a breve arrivarono le lattine umide, le scatolette per gatti, con uno scetticismo generale incredibile, dove tutti affermavano che avrebbero sicuramente fallito queste aziende, perché nessuno avrebbe mai comperato a quei tempi delle scatolette per gatti. Il tempo, diciamo, li ha smentiti tutti. Praticamente oggi il mercato è ad appannaggio assoluto di alimenti industriali, crocchette, semi-umide, perché ci sono crocchette che sono morbide all'interno e croccanti all'esterno, vari tipi di umido, patè, bocconcini, più o meno, diciamo, con l'offerta. E poi dopo si è arrivati, dopo l'inizio, diciamo, folgorante, diciamo, che è partito piano piano dalle ferramenta, le ferramenta chiaramente oggi non vendono più, non dispensano più questi alimenti, ai negozi super specializzati. Ci sono addirittura negozi dove si occupano solamente di alimentazione, e quindi, diciamo, è una branca importante per quello che è la gestione del cane, della vita, e del gatto, della vita dei nostri animali a quattro zampe. Quindi ci sono cani che vanno molto bene con col secco, altri che invece vanno molto bene con l'umido, altri che gradiscono la dieta tradizionale, prima l'ho detta, definita romagnola, comunque quella casalinga, e poi la barf. La barf inizialmente è una dieta cruda, il concetto era quello del cane libero del lupo, che si alimenta chiaramente di prede vive e mangia non solamente la parte, diciamo, muscolare o cutanea, ma anche il contenuto gastrico, anche intestinale, le frattaglie. Quindi nella barfa un tempo era da preparare assolutamente, e oggi invece ci sono delle ditte che producono una barfa congelata, dove dentro si trova una frazione di osso, dove si trovano vari tipi di proteine diverse, quindi con pollame oppure bovini o altri tipi di animali come conigli eccetera, e ci sono anche all'interno le frattaglie, quindi trippa verde, le parti, diciamo, del polmone, a volte ci sono le orecchie, ai musetti, ci sono parti, diciamo, che verrebbero scartati dall'utilizzo dell'alimentazione umana. Ognuno di questi alimenti che ho appena elencato ha i propri pro e contro. È chiaro che se ha avuto successo una dieta seca industriale, il motivo c'è, il motivo è la comodità, perché noi abbiamo una conservazione di questi alimenti estremamente facile, li abbiamo sempre portati di mano, li compriamo nel negozio sotto casa, possiamo viaggiare col cane e col gatto, li troveremo dovunque, in Europa, anche all'estero, e quindi ci semplifica molto. La lattina è un pochino più complessa, perché chiaramente pesa, ma ha il vantaggio che se abbiamo cani e gatti che bevono molto poco, noi in questo modo qui abbiamo la capacità di farli bere pochettino di più, quindi anziché aggiungere, diciamo, acqua nella crocchetta, noi la troviamo già nel liquido e ci aiuta molto ad aumentare la quantità idrica che magari il nostro cane, il nostro gatto necessita. La barfa, il pro sicuramente è che rimane più vicino a quello che è un aspetto naturale della vita del nostro animale, il contro è che quando noi siamo in un periodo estivo è facile che negli alimenti non cotti si possono sviluppare più facilmente delle infezioni trasmissibili ai nostri animali. Quindi lì bisogna, la barf la consigliamo a proprietari estremamente oramai super, diciamo, esperti della gestione del proprio animale, non per un primo cane, assolutamente no. Quindi ci si deve arrivare piano piano per gradi, e nel periodo invernale è molto più semplice la gestione di una dieta cruda, nel periodo estivo la cosa si complica molto di più, perché basta poco tempo al di fuori per sviluppare poi dopo germi patogeni pericolosi per la vita del nostro cane, e che poi dopo si riflettono anche sulla salute del nucleo familiare. Concludo con la dieta, quella tradizionale, che è sempre buona, quindi lì bisogna però cucinare la pasta, cucinare gli amici, cucinare, scottare almeno un pochettino la carne, tipo roast beef, in modo che bonifichiamo l'esterno e rimangono le proprietà del crudo al loro interno, e aggiungere poi dopo gli oli di cocco, insomma quello che poi dopo il nutrizionista ci indicherà. Ricordandoci sempre che la visita del nutrizionista è anticipata sempre da un controllo generale delle funzioni organiche del cane, per verificare che tutti i parametri siano nella norma, e per non andare a creare degli squilibri, per mantenere appunto un buon equilibrio e una buona salute del nostro cane e del nostro gatto.
Bene, bene, insomma una dissertazione piuttosto complessa e articolata, ma in fin dei conti l'argomento è veramente infinito, infatti sarà sicuramente oggetto di puntate dedicate a questo tema qua. Dottore, come si legge un'etichetta quando ci dobbiamo approcciare al cibo? Quali sono, diciamo, gli ingredienti migliori da cercare e quelli magari da evitare, da stigmatizzare?
Assomigliano molto alle etichette noi di umana. Intanto il primo controllo nell'etichetta andiamo a fare chiaramente sempre sulla scadenza, che quella è importante, fondamentale, e poi dopo l'ordine è decrescente. Quindi quando noi troviamo sopra le componenti sono sempre in ordine decrescente. Quindi troviamo ad esempio carne di pollo disidratata, vuol dire che quello rappresenta la percentuale maggiore di quello che troveremo all'interno del nostro prodotto. E man mano andiamo a scalare fino ad arrivare chiaramente a quelli che sono le vitamine o i conservanti. Quello che bisogna controllare sono i tenori proteici e soprattutto i grassi. Dobbiamo anche pensare e ragionare chiaramente col proprio nutrizionista, col proprio veterinario, della provenienza dell'alimento, perché se noi utilizziamo degli alimenti prodotti nel nord Europa, sono dei prodotti che sono dedicati a cani e gatti che sono abituati a vivere a climi ben diversi da noi in Italia. Quindi sono soprattutto etichette che portano verso i primi posti grassi. E se noi alimentiamo il nostro cane che vive magari in Sicilia con un tenore di grasso come il cane che vive ad Amsterdam, la cosa è ben diversa. Ha molto necessità di avere grassi elevati. Un cane che vive in Nord Europa, che magari vive anche in buona parte della giornata fuori, piuttosto che un cane che è abituato a vivere da noi nella zona centro-meridionale, dove le temperature sono molto più alte per buona parte, diciamo, dell'anno. E quindi sempre un occhio a dove vengono prodotti, qual è la casa madre che le produce. Poi un'altra cosa importante, guardare sempre quelli che sono i grassi insaturi, quindi guardare quelli che sono i più digeribili e meno digeribili. È chiaro che quelli che sono insaturi hanno maggiore difficoltà di digestione, e quindi anche qui il consiglio è sempre di portare il prodotto, una fotografia o l'etichetta, dal proprio veterinario, scorrere assieme e valutarla assieme al professionista. Chiaro che se abbiamo un cane o un gatto con problemi epatici, dovremo avere degli alimenti che hanno dei tenori di grasso inferiore alla media, mentre se abbiamo soggetti, che purtroppo è frequente, con problematiche renali, perché i nostri animali sono tutti carnivori e come il gatto carnivori stretti, anche le proteine, che sono quelle che vengono filtrate dal rene, devono avere una quantità, un regime, diciamo, ipoproteico più basso, in modo da garantire una migliore funzione renale. Poi, ormai tutti lo sappiamo, quando andiamo in acquisto, a negozio, ci troviamo davanti una gamma quanto mai varia, e sappiamo benissimo che ci sono anche tutti gli elementi dedicati per problemi renali, problemi epatici, problemi digestivi, cutanei e così via, articolare. Bisogna anche lì farsi consigliare sia dal proprio veterinario, anche chiaramente da chi distribuisce questi prodotti, perché alcuni di questi sono proprio vere e proprie cure. Ci sono alcune marche, sono poche, sono quattro, che sono curative. Altre invece hanno una sorta di, tra virgolette, pubblicità, ma se uno legge attentamente nell'etichetta troverà scritto che sono a carattere conservativo. Quindi il fattore dell'etichetta è importante per guardare le quantità, tenori proteici, tenori analitici dei grassi, se questi sono curative per quelle diete, diciamo, mirate per patologie particolari, o se sono solamente conservative.
Bene, insomma, sempre un tema ampio, molto ampio, per ogni domanda chiaramente. Infatti adesso secondo me facciamo la domanda delle domande. Il sovrappeso, quindi, che conseguenze, quindi quando li facciamo mangiare troppo si suppone, che conseguenze hanno sulla salute e soprattutto come gestire l'eventuale sovrappeso?
Purtroppo è un po' il problema attuale, è la sindrome del benessere. Chiaro che noi, al proprietario piace molto che il proprio cane, il proprio gatto abbia un buon appetito, e la domanda più frequente è un po' così, è che il nostro cane non mangia tantissimo, il nostro gatto non mangia tantissimo, però il nostro cane, il nostro gatto alla visita è un normotipo. Troviamo, diciamo, nell'accarezzare il cane quegli elementi già al contatto che ci indicano che l'animale è in standard. Però il proprietario amerebbe vedere, anche per appagamento, quando gli viene somministrato qualche alimento particolarmente prelibato, qualche leccornia o qualche prodotto che è super reclamizzato e che quindi, diciamo, ci attrae in modo particolare, vorremmo avere un riscontro, insomma, soprattutto con l'appetito stesso. E quindi noi quello che diciamo in generale è dire: ok, cerchiamo di aggiungere sempre nelle nostre diete delle fibre. Troviamo in commercio tanti prodotti che sono sulla base di fibre, a base di crocchette, già prodotte da varie case, diciamo, con base alimentare e possiamo anche integrare con fibre che troviamo anche quelle a negozio, quindi aggiungere in base al peso del cane una quantità di fibra che lo tende a saziare, e quindi per quelli che sono un pochettino più ingordi, che sono un pochettino che ha la tendenza ad andare sovrappeso, per cercare di contrastare, perché il sovrappeso poi si riflette in modo negativo su tanti aspetti della salute del cane. Il primo articolare, perché se noi mettiamo un 10% di peso in più sul nostro animale è come che noi aggiungessimo uno zainetto, un qualche cosa da portare a spasso tutti i giorni. Chiaramente anche il sistema circolatorio viene sovraccaricato, perché il letto basale è aumentato molto di più, perché la superficie del corpo è aumentata con l'aumentare del peso. E anche, diciamo, l'attività motoria, dopo il cane diventa un cane meno disponibile al movimento, quindi quando andiamo al parco diventa pigro, perché chiaramente si affatica di più, gioca di meno con gli altri cani e diminuisce anche l'aspetto sociale sia con gli altri animali, anche col proprietario stesso. Quindi avere un cane che è in buona forma, noi abbiamo un equilibrio psicofisico formidabile e soprattutto un buon rapporto uomo-animale, oppure in questo caso qui cane col proprio proprietario.
Beh sì, certo, chiaro che il rapporto alla fine che abbiamo, cioè, tra umani e animali non è che cambi molto, insomma, tutto sommato siamo un po' tutti animali, mi permetto di dire questa cosa qua. Quindi, dottore, come ultima domanda, qual è il consiglio alimentare che ti capita più spesso di dare ai tuoi pazienti, clienti?
Allora, la cosa più frequente sono alcune, le principali sono legate al discorso della tavola, che quello è una trappola dove purtroppo molti proprietari cadono, perché istintivamente nel momento in cui il cane appoggia la propria zampa, il suo muso sulle nostre ginocchia, appoggia la zampa sulla nostra gamba e ci guarda con quegli occhi, diciamo così, ecco che l'indulgenza del proprietario lì si esprime al massimo e qualcosa cade sempre. Quindi cercare di fare cadere dalla tavola più o meno sempre le stesse cose, quindi ottenersi una fetta biscottata, ottenersi quelle gallette che si trovano a negozio già con la crusca, con le fibre, e soprattutto cercare di fare dei pezzi molto piccoli, perché è importante sì che il cane qualche cosa mangi, che venga pagato anche il gusto, ma buona parte è anche l'appagamento e la gestualità. Quindi il fattore di allungare qualche cosa, seppure molto piccolo, poi il cane lo gradisce tanto quanto chiaramente una fetta intera. È chiaro che se noi utilizziamo subito la fetta al primo colpo, poi dopo riusciamo a mangiare giusto, diciamo, l'accenno, insomma, l'inizio, quindi appena il primo piatto, ma non riusciamo a concludere il nostro pranzo, la nostra cena. E quindi fare piccoli pezzi e darli frequentemente in modo da appagare. L'altra cosa è di utilizzare degli alimenti che abbiano calorie basse, quindi le più basse possibili sono sempre le fibre. Le fibre hanno calorie zero, quindi tutti i prodotti che contengono la crusca, crusca di frumento, crusca di grano, che sono a disposizione in commercio di vari tipi, vanno bene. E quindi in questo modo qui noi possiamo accontentare il nostro cane, riusciamo anche a essere soddisfatti noi stessi di averlo pulito come noi vorremmo e riusciamo a mantenerlo in buono stato di salute.
Ottimo, mi piace sentire tutti questi consigli, anche perché io sono proprietario di un barboncino quasi media taglia e infatti agisco esattamente come ha appena descritto il dottore, e il mio cane in particolare preferisce i taralli pugliesi, non si sa per quale motivo sono diventati il soggetto del desiderio fin da quando era piccolo, e lo tengo buono effettivamente, ma dandogli dei pezzettini di tarallo durante i pasti. Quindi, con queste notizie sempre utilissime da parte del dottor Medri, ci salutiamo. Mi raccomando, sempre visitate il nostro sito clinicavetterinariasanmarcoravenna.it, dove troverete sia i nostri video, sia i consigli del dottor Medri e del suo staff, al di là di quello che trovate come supporto video, e in più il nostro podcast lo trovate ovviamente su YouTube in formato video, e in formato audio lo trovate su Spotify e lo trovate su Apple Podcast. Con queste notizie Simone Fedi vi saluta e vi aspetto per la prossima puntata di Zampe. Ciao a tutti.
Alla prossima.